Stomp Harder TV. Yeah. Stomp Harder TV. Stomp Harder TV. Yeah. Stomp Harder TV. Prendo un destro e un sinistro e forse un low kick. Sei sul magico schermo di Stomp Fighter TV. C'è la Fauci Francesco e non ti perdere il film. Se non piace la lotta non passarci da qui. Stomp Fighter TV.
Why do you think so?
I broke it.
You think so?
Yeah.
How? You can't hit what
everywhere,
you can't see.
Everywhere.
You can't hit what you can't see.
Everywhere.
You can't hit what you can't see.
Can't hit what you can't see.
Everywhere. You can't hit what you can't see.
Everywhere.
You can't hit what you can't see. Have a good one. I'll see you. You're going to be a good fight.
Take your belt. Hold on, hold on. How's your name? Just face forward real quick. You got it. Thank you, gentlemen. Next. Fucking awesome. Face forward, please. Give it to him anyway. Hold on, wait a second, guys.
Yeah, I'm gonna do this.
Awesome. Thank you, gentlemen.
Eccoci qua ragazzi, tornati a Fighting Week Broadcast. Abbiamo iniziato con il Face to Face di UFC 259, l'evento che andrà in live questa domenica per noi, ora italiana, su DAZN a partire dalle 4 del mattino. Finalmente UFC 259 con in palio ben tre cinture del titolo del mondo UFC, esattamente gli sfidanti che abbiamo appena visto nel face to face. Oggi puntatone, andremo ad analizzare tutte e tre gli incontri. Chiaramente ci andremo a concentrare, mi concentrerò principalmente su quello che riguarda Adesanya, Israel Adesanya contro Jan Błachowicz, e vi spiegherò quali sono le tre motivazioni che mi fanno dire che Adesanya tornerà a casa anche con la cintura light heavyweight appena conquistata dal polacco del Polish Power Jan Błachowicz. E allora, Detto questo, io andrei direttamente, ci sono tra l'altro varie curiosità, ma principalmente tutte concentrate sul main event. Io andrei a vedere direttamente le schede che riguardano appunto i vari fighters che si affronteranno nella main card, una main card davvero davvero molto ma molto ghiotta, e partirei chiaramente con il primo match previsto dei tre con in palio la cintura, ovvero quello fra Peter Yan e Aljamain Sterling, dove mi faceva ridere il face to face, dove Sterling praticamente gli diceva: non puoi colpire quello che non vedi, perché lui appunto è abbastanza veloce, abbastanza rapido. Io non sono sicuro se Peter Yan abbia ben compreso cos'è che gli ha detto, perché in conferenza stampa utilizza spesso il traduttore per comprendere quello che gli dicono. Però ad ogni modo andiamo a vedere quali sono i dati da una parte e dall'altra. Allora, partendo dall'età, 28-31 hanno praticamente la stessa età. Il campione ha una guardia switch, ovvero usa cambiare spesso guardia dalla guardia destra alla guardia mancina, mentre Sterling combatte in guardia normale, quindi guardia ortodossa. Hanno praticamente la stessa altezza, ma Sterling, come vediamo qui, ha una reach di ben 180 centimetri. E che direi in questo caso, così a primo avviso, sicuramente è un qualcosa che va a suo vantaggio. Per quanto riguarda i match, abbiamo 16 incontri svolti da parte di Yan contro 22 da parte di Sterling, ma Peter Yan ha subito solo una sconfitta e tutto il resto sono state 15 vittorie, mentre Sterling ha 19 vittorie e 3 sconfitte. Ma uno dei dati particolarmente interessanti è che fa contrapporre entrambi i due fighter è senza ombra di dubbio questo dato qua, ovvero dei KO TKO, 7 contro 2 da parte di Sterling, e vediamo se non muovo il mouse, ok. E per quanto riguarda le sottomissioni, invece l'esatto opposto, ovvero Yan una sola sottomissione portata a casa contro 8 sottomissioni da parte di Sterling. Questo, ragazzi, sarà un match particolarmente equilibrato. Infatti guardate le odds, sono 1,89 a favore di Yan, questi sono i valori di ieri, e 1,92 per Sterling. Ora non sono aggiornato ad oggi, ma comunque non penso che siano variate tantissime. Infatti è un match estremamente equilibrato, e poi lo andremo a vedere nei dati che andremo a vedere subito nella pagina successiva. E provengono entrambi rispettivamente da 3 vittorie consecutive per Yan e 4 vittorie entrambi hanno 3 vittorie al primo round, mentre Sterling ne ha 4, quindi più o meno entrambi non sono dei fighter che concludono velocemente i loro incontri tendenzialmente. Ma andiamo a vedere le vere e proprie statistiche, partendo chiaramente dai minuti che hanno i rispettivi fighter effettuati all'interno della gabbia. Abbiamo 13.14 per Yan contro 11.54, quindi Yan ha un po' più ha lavorato molto di più all'interno della gabbia, mentre per quanto qua iniziamo con i dati quelli più significativi, ovvero i colpi significativi portati per minuto. Abbiamo 6,32 per Yan contro 4,82 da parte di Sterling, ovvero Peter Yan in un minuto porta ben 6 colpi consecutivi, con una precisione del 50%. Anche Sterling, già vedete qua quanto si equilibrano su questi dati, anche se ha un volume di colpi leggermente differente. E poi c'è un dato che potrebbe far variare molto dal mio punto di vista la l'ago della bilancia da una parte rispetto all'altro. Abbiamo quindi dicevamo la precisione dei colpi sono 50-50 per entrambi, però Peter Yan in questo caso ha un volume di colpi maggiore, ma al tempo stesso assorbe anche un numero superiore di colpi, ovvero 3.25, e questo, già questo dato qua, può essere un dato particolarmente pericoloso per Yan, perché se è vero che Sterling porta 4.82 colpi al minuto con una precisione del 50%, quindi praticamente ogni 4 colpi 2 vanno a segno, però al tempo stesso riesce a subire, avere una difesa molto alta e a subire meno colpi, quindi a rischiare meno di andare KO. Infatti ha una difesa molto alta, al 66%, certo Yan non è da meno, è al 63%, che è sempre alta, perché se noi consideriamo il volume dei colpi portato rispetto ad il numero di colpi impattati, cioè subiti, fa sì che questa difesa sia particolarmente alta. Però a me, io mi concentrerei più sul dato della difesa da parte di Sterling. Poi però, quando andiamo nella parte del takedown effettuati ogni 15 minuti, i dati più o meno si equivalgono, nel senso abbiamo 1.46 per Yan contro 1.89 per Sterling, ma la precisione di questi attacchi e soprattutto poi la difesa dai takedown sono tutti a vantaggio di Yan. Infatti Yan ha una precisione del 52% di questi takedown ed soprattutto una difesa da takedown del 88%. Quindi ok, vero è che Sterling ha una come dire, è nei numeri è leggermente superiore come numero di tentativi di takedown ogni 15 minuti, ma la sua precisione nei takedown fa un pochettino cilecca. E in più la sua difesa dei takedown non è proprio eccelsa, è un 51%, il che è già abbastanza buona, però sicuramente non è fortissimo. Di contro c'ha però una capacità di mettere delle sottomissioni abbastanza alta, nel senso che ne mette una, riesce a mettere una sottomissione ogni 15 minuti. Tra l'altro, se torniamo al dato di prima, andiamo a ricordare che appunto qua il dato, se si abbassa un attimo che faccio ok, abbiamo 8 sottomissioni a vantaggio di Sterling, che ci riportano appunto al dato qua sotto, ovvero che riesce a mettere una sottomissione ogni 15 minuti. La striscia vincente però di numeri di vittorie consecutive è tutta vantaggio di Yan, che è una striscia vincente incredibile, che l'hanno tra l'altro portato vincendo contro Jose Aldo, ricordiamo, l'anno scorso, la cintura vacante bantamweight, e ha 10 vittorie consecutive contro 5 da parte di Sterling. Ora, in tutta sincerità, ragazzi, vi dico che è difficile per questo incontro fare una previsione di chi sarà tra i due il vincitore. Io personalmente vi dico, se devo essere proprio sincero, do una piccola preferenza nei confronti di Peter e Yan, proprio per i dati che vi dicevo poc'anzi, cioè per la buona difesa da takedown e il numero di colpi portati a compimento. Però è pur vero che Sterling, secondo me, potrebbe vincere per KO. Quindi io ho una previsione: se dovesse vincere Sterling sarebbe per KO, mentre se dovesse vincere Peter Yan sarebbe per ai punti. Molto, dal mio punto di vista, molto probabilmente potrebbe andare a finire così, ma siamo proprio molto molto equilibrati sotto questo profilo. Tra l'altro sono partito direttamente a parlare di UFC, ma attenzione, dopo che faremo questa analisi parleremo anche di kickboxing. Perché? Perché oggi avremo anche degli ospiti che saranno i protagonisti dell'evento di kickboxing che si terrà esattamente il 14 marzo a Messina, chiamato The Big Event Tree, organizzato da Maurizio Arena, ma questo ne parleremo più nel dettaglio non appena ci saranno gli ospiti fra un 15-20 minuti, ok? Adesso continuiamo con il secondo match della main card per la difesa del titolo, ovvero quello fra fra la leonessa Amanda Nunes contro Megan Anderson. Non so se avete visto all'inizio, ma c'è una differenza di altezza tra le due davvero notevole, ben 10 centimetri di differenza. Diciamo senza tacchi, quando è salita sul face to face, a quanto pare Megan aveva i tacchi e la sua altezza era notevolmente aumentata. Però attenzione, perché allora dalla parte di Megan sicuramente c'è questo come fattore positivo, nel senso la sua altezza è il suo maggior allungo, 182 centimetri di altezza contro 185 di Rich. Ora, ragazzi, adesso andremo un po' nello specifico, però devo dire che è veramente un match per me molto, molto, molto a senso unico. Però andiamo a vedere i dati e poi li commentiamo con calma. Allora, andiamo a vedere intanto quelli che sono i match svolti da entrambi. 24 match svolti contro 15 della Anderson, 20 vittorie della Nunes contro 11 della Anderson, 4 sconfitte e 4 sconfitte. Nella parte che invece compete la parte dei KO, TKO, abbiamo ben 13 vittorie per KO, TKO contro 6, questo per far capire quanto la Nunes ha il colpo del KO. Ricordiamo che fra le sue vittime ci sono Ronda Rousey, c'è Chris Cyborg, dico tutte quelle che gli sono, molte di quelle che gli sono passate per le mani sono finite KO. Amanda Nunes le ha messe tutte a dormire. E, per quanto riguarda le sottomissioni, sono praticamente lì, nel senso hanno 3 sottomissioni ciascuna. E però attenzione alle odds, ragazzi, guardate le percentuali di odds che danno i bookmakers, praticamente 1,09, quindi vittoria scontata della Nunes contro 7,60 della Anderson. Allora ragazzi, se qualcuno di noi, di voi pensa che la Anderson possa vincere, beh, sarebbe il caso di puntare, perché prendere una quota a 7,60 sicuramente non è da lasciarsela sfuggire. Infine abbiamo il numero di round di vittorie vinta al primo round, ovvero 12 per la Nunes, la Caterpillar Nunes, e 6 per la Anderson. Andiamo a vedere quelle che sono appunto le statistiche vere e proprie del combattimento. Allora, salterei l'average fight time 9,38 contro 5,23 della Anderson e andrei al numero di colpi dati al minuto. Ragazzi, 4,44 per la Nunes contro 1,82. 4,44 con un 51% di precisione e una difesa del 2,47 che equivale quindi al 57%. Cioè, lei riesce a dare un altissimo volume di colpi, però al tempo stesso ad avere anche un'ottima difesa. E ragazzi, la Nunes quando colpisce picchia e picchia di brutto. Su questo non c'è ombra di dubbio. E dall'altro lato l'Anderson diciamo che allora c'ha 1,82 colpi portati al minuto contro, con una precisione del 46% e colpi assorbiti per minuto 2,94, quindi una difesa del 38. Già solo questi dati, ragazzi, questo dato qua rispetto alla Nunes, ok, ci fa capire un po' come può andare questo incontro. Cioè, la Anderson nell'arco di 1.82 colpi al minuto dovrebbe beccare il colpo del KO, cioè prendere bene la Nunes e mandarla giù. Non solo, ma anche i takedown average ogni 15 minuti sono totalmente contrapposti. 2.53 per la Nunes contro lo 0.56. Cioè praticamente la Anderson non effettua praticamente mai tentativi di takedown. Tra l'altro è chiaro che bisogna ricordare che la Anderson è particolarmente alta per la sua categoria, quindi è ovvio che cerca di sfruttare la sua reach. Tra l'altro andiamo a vedere un attimino la lungo, stiamo parlando di 185 centimetri di reach, quindi è ovvio che una fighter come la Anderson cerchi di sfruttare questa maggiore a lungo, quindi lavorando dalla lunga distanza e lavorando di diretti, di gambe, insomma, ed evitare il contatto, la stretta distanza, no? Però la sua difesa da takedown non è così eccelsa, nel senso che spesso e volentieri si vedono dei striker che riescono ad essere particolarmente, a non fare takedown, ma ad avere una difesa particolarmente alta. Ma purtroppo non è questo il caso dell'Anderson, infatti lei ha una difesa del 53%, che tutto sommato non è malaccio, ma non è sicuramente paragonabile all'84% da parte della Nunes. Cioè lei non solo porta un elevato tentativo di takedown, ma in più riesce a difendersi dagli stessi quasi alla perfezione, cioè riesce per l'84% delle volte che gli viene fatto un tentativo di takedown, lei riesce a mandare a vuoto questo tentativo. Infine, sottomissioni sono praticamente lì, e la striscia vincente sono 11 vittorie consecutive per la Nunes contro le due vittorie consecutive da parte della Anderson. Allora ragazzi, su questo match che cosa dire? L'unica cosa che mi viene da dire è che chiaramente Dana White si trova in una situazione molto difficile come organizzatore. Perché? Perché praticamente la Nunes ha distrutto tutta la categoria, non riesce a trovare delle avversarie che possano minimamente impensierire la Nunes. Ora, io potrei anche dire che, visto che è diventata neomamma, magari è stata un pochettino, fuori, si è concentrata più sulla famiglia, magari ha tolto un po' di attenzione all'allenamento, cosa che credo essere molto, ma molto difficile. E quindi magari entrare all'interno dell'ottagono non proprio preparata. Però anche se così fosse, dal mio punto di vista rimarrebbe sempre estremamente pericolosa, soprattutto per la Megan Anderson. Dal mio punto di vista, Megan Anderson, per portarsi la vittoria, deve trovare il colpo della domenica, cioè provare a dare il pugno di fortuna, beccarla in pieno mento e buttarla giù. Non vedo altra soluzione, non so che tipo di strategia abbia adottato il suo team, ma non vedo come potrebbe altrimenti riuscire a battere la Amanda Nunes. Detto questo, passerei direttamente al pezzo forte dell'evento UFC 259, ovvero Jan Błachowicz contro Israel The Last Style Bender Adesanya. Ecco qua la scheda. E allora ragazzi, un match, non vedo l'ora che sia domenica, perché già quando ho saputo che ci sarebbe stato questo incontro e che Adesanya sarebbe salito di categoria per tentare di avere la doppia cintura, già avevo l'acqua lì in bocca. Ora questo è diventato realtà. Tra l'altro, nelle varie interviste che ci sono state, a quanto sembra non è stato proprio un'idea di Israele Adesanya, ma è stato del suo manager o comunque del suo team, che ha detto sì, io ti voglio organizzare qualcosa di grazioso, gliel'hanno proposto e lui ha detto sai, potrebbe essere una cosa interessante. E siccome di tutto si può dire di Adesanya, ma che non sia un fighter con la F maiuscola, non lo si può dire, e ha detto sì, voglio, proviamo, facciamo questo tentativo. Tra le altre cose, poi c'è questo discorso del peso, adesso lo andremo a discutere con più calma, però andiamo a vedere direttamente la scheda. Scusate. Allora ragazzi, intanto ricordiamo che Blachowicz non è proprio di primissimo pelo, è diventato da poco neo campione del mondo e anche da poco neo papà. Ha 38 anni contro i 31 di Israele Adesanya, che allora in questo caso dal mio punto di vista influiscono relativamente, perché comunque Blachowicz ha dimostrato di avere un cardio pazzesco, una potenza incredibile, e direi che questo fattore dell'età rispetto a Israele Adesanya influenza veramente poco. Di contro, però, andiamo a vedere i stili di combattimento. Allora, come ben sappiamo, e per chi non lo sa ve lo dico io, abbiamo un Blachowicz che combatte in guardia ortodossa, quindi sinistra avanti e destra dietro, contro Israele Adesanya che ha una guardia switch, ovvero che cambia e varia in continuazione il proprio modo di combattere, passa da una guardia destra a una guardia mancina e viceversa. Per quanto riguarda l'altezza e la reach, tutto questo va a vantaggio di come si chiama, di Jan Blachowicz, il quale Jan Blachowicz, tra l'altro, durante questo periodo di allenamento ha cercato un fighter che fosse praticamente simile nelle caratteristiche a Israele Adesanya, e infatti si è allenato con Izu Igono, che praticamente è un fighter, principalmente un professionista di pugilato, ma ha fatto anche della kickboxing, ha vinto vari incontri di kickboxing, è stato medaglia d'oro World Kickboxing Championship, ed ha delle caratteristiche molto simili. Infatti misura 1,98 m di altezza per 213 centimetri di reach, che è praticamente un po' la stessa impostazione, facciamo vedere, di Adesanya, cioè anche lui ha una, come dire, ha un'altezza di 1,93 m per 203 centimetri, che sono di poco superiori a Blachowicz, quindi non stiamo parlando di differenze, di grossissime differenze. Poi andiamo a vedere quelli che sono i match score da una parte e dall'altra. Adesanya, signori miei, ha uno score incredibile. Stiamo parlando di 20 match, 20 vittorie, 0 sconfitte, 15 KO, 0 sottomissioni. Insomma, 7 vittorie al primo round. Di contro invece abbiamo Blachowicz, che ha fatto tantissimi match all'interno dell'ottagono. 35 match, 27 vittorie, 8 sconfitte, però ha ben 6 vittorie per al primo round e 9 sottomissioni da non dimenticare, per non parlare degli 8 KO. Le odds sono tutte a vantaggio di Israele Adesanya, ragazzi, 1,44 contro 2,80 da parte di Blachowicz. Andiamo poi più nello specifico per quello che concerne la parte del fighting. Allora, colpi portati al minuto, già qui vediamo una piccola differenza, ovvero, oddio, una leggera differenza. 3.49 per Blažević, colpi portati al minuto contro 4.10 da parte di Israel Adesanya, con una precisione pressoché identica, ovvero abbiamo 48% di precisione da parte di Blažević contro il 50% da parte di Israel Adesanya. Per quanto concerne i colpi assorbiti, come vedete leggermente inferiore quella di Blažević, che è 2.74, ovvero il 54% contro il 2.33 e un 65% da parte di Jan Blažević. Ora, già questo ci fa ben comprendere come più o meno come Israel Adesanya sia più predisposto per il fighting. In realtà anche Blažević non è da meno, anzi ha in più le sottomissioni, cosa che invece Adesanya non c'ha. Però ricordiamo, andiamo a vedere qui, per esempio, appunto, a proposito dei takedown, Blažević porta 1.10 tentativi di takedown ogni 15 minuti, mentre Israel Adesanya 0. Non porta takedown. Lui è usa lo stile del vecchio e buon Chuck Liddell, ovvero la sua strategia è esclusivamente su stare all'impiedi. Ricordiamo, Israel Adesanya proviene dalla kickboxing, quindi è normale che lui cerchi di mantenere il tutto all'impiedi. Poi però, per quanto riguarda appunto il takedown, la precisione di takedown, abbiamo un 52% da parte di Blažević e un 65% di difesa da takedown contro un 86% da parte di Adesanya. Infatti Adesanya cosa fa? Lui praticamente cerca di stare sempre in piedi, non appena viene rischia di andare giù, si rialza e riprende l'incontro all'impiedi. Dopodiché, cosa abbiamo qua? Vittorie consecutive, 4 da parte di Blažević, tra cui l'ultima contro Dominic Reyes, grandissima prestazione dove ha messo KO Reyes al secondo round, e 20 vittorie da parte di, come si chiama? Di Israel Adesanya. Nel frattempo mi erano arrivati dei messaggi. 20 vittorie consecutive, di cui l'ultimo, ricordiamo ragazzi, contro Paolo Costa, che ha fatto un'esecuzione incredibile. Ora ragazzi, quali sono i 3 motivi che mi dicono che Israel Adesanya si porterà a casa la vittoria? Allora, sicuramente il primo fattore è il suo stile. Ok, vero è che Blažević si è allenato con Izu Igono e che ha delle caratteristiche simili. Lo stesso Izu diceva: sì, io sto cercando di imitare un attimino lo stile di Israel Adesanya, ma ragazzi, lo stile di Israel Adesanya è veramente unico. Si è tanto discusso in chat, nei social, per quello che concerne il discorso del peso. Cioè, Israel Adesanya nelle interviste con Elwani ha detto che arriverà più o meno al peso, a circa 198 libbre, quindi all'incirca intorno ai, diciamo, 88 kg, 90 kg, mentre il peso è 205 libbre, cioè praticamente siamo al limite dei 93 kg. Dopodiché ricordiamo che tra il peso e poi l'incontro passa più un giorno abbondante, hanno tutto il tempo di reintegrarsi. E quindi lo stesso Blažević ha detto: io molto probabilmente penso di arrivare intorno ai 220 libri, quindi sarebbe a dire praticamente 99 kg contro 89 più o meno di Israel Adesanya. Israel Adesanya ha detto però: a me non interessa prendere peso. Perché? Perché io sto bene con il mio peso, so gestire bene questo peso che ho, so come muovermi, non ho bisogno di mettere massa, perché sono convinto che se metto massa sicuramente avrò dei problemi durante il combattimento, e quindi preferisco non cambiare il mio modo, la mia preparazione, e rimanere in questo modo e con questo peso. La cosa che poi mi ha sorpreso di più, ma relativamente, è stato il grande rispetto, soprattutto da parte di Israel Adesanya nei confronti dello stesso Blachowicz, perché comunque alla domanda in cui il giornalista Elwani diceva: ah, ma tu come, in che fascia lo trovi tra il ranking e quant'altro, lui ha detto: beh, guarda, io personalmente lo ritengo un avversario, Blachowicz, veramente molto forte, e te lo dirò dopo qual è il suo livello dopo che avrò fatto questo incontro. Quindi non dà assolutamente nulla per scontato, anzi sta prendendo l'incontro molto, ma molto seriamente. Ora, i tre fattori che porteranno Israel Adesanya a portare la vittoria sono: uno, lo stile di combattimento da parte di Israel Adesanya, quindi questa continua mobilità, continua movimento, rapidità nei movimenti. Blachowicz non ha mai trovato uno come lui che si muove così all'interno della gabbia. E qualcuno ha detto: ah, ma Dominic Reyes si muove molto velocemente. No, non è così, non è paragonabile minimamente a Israel Adesanya. Adesanya ha una rapidità di movimento all'interno della gabbia eccezionale. Certo è che avere il combattimento all'UFC Apex va a vantaggio di Blachowicz, perché la gabbia è più corta, quindi più piccola, quindi diciamo che Blachowicz potrebbe tagliare maggiormente le linee, quindi bloccare il movimento da parte di Israel Adesanya, ma Adesanya è molto ben preparato a questo tipo di lavoro. Due, la sua caratteristica fisica, cioè questo maggior allungo e questo essere longilineo, gli danno ha una precisione incredibile. Infatti ogni volta che porta dei colpi o che porta dei calci sono tutti di una precisione incredibile. L'esempio è stato con Paolo Costa, che ha massacrato letteralmente la gamba di Paolo Costa con queste gambette, chiamiamole gambette fine fine e piccoline, però vi posso garantire che fanno seriamente male. Infine, l'ultima cosa che diciamo che mi porta a pensare che Adesanya vincerà questo incontro, ve lo faccio vedere in questo breve spezzone dell'intervista con Elwani.
A path to victory, do you have a sort of plan in your mind on how this goes?
There's two paths to victories. One I'll keep close to my chest, because I want to surprise people, but the other one, it might look a lot like the Whittaker fight. A guy blitzing at me and getting caught violently.
So maybe around second round as well?
Yeah, it's very tough. I think so. Possibly around second round. But the first one I'm holding close to my chest, if he makes that mistake, ooh, it'll be the first round. But I want to keep that to my chest. And I promise you, I'll post a receipt. I'll post a screenshot to prove that this is the path of victory that I envisioned as well.
Wow, so you have
like many ways this could happen. There's many ways this could happen. Look, I could even lose, God forbid. But I'm just saying, in different timelines. But there's certain timelines I really visualize and I hone on. And I see this happening two ways. The first one I keep close to my chest, but the second one, law enforcement trauma, man. Badly, violently, violent car crash because he's over eager.
In regards to the first one, does it...
Ok, e questo è più o meno quello che ha detto Israel Adesanya: ho qualcosa di nascosto, qualche segreto dentro, ho la formula, la ricetta segreta per metterlo giù. Se Blachowicz effettuerà quello che io mi aspetto che faccia, beh, sarà l'ultima cosa che riuscirà a fare all'interno dell'ottagono e lo metterò giù. E comunque, in ogni caso, entro il secondo round io lo metterò KO. Questo è quello che ha detto, e in maniera tra l'altro molto violenta. Questo è quello che ha detto Israel Adesanya, e questo è il terzo fattore che mi fa dire che Israel Adesanya sarà il nuovo campione light heavyweight UFC e farà sicuramente qualcosa di unico e incredibile all'interno della storia. Chiaramente lasciatemi i vostri commenti e ditemi la vostra, così poi ci confrontiamo. Detto questo, ragazzi, già sono presenti gli ospiti della nostra giornata che avevo anticipato poc'anzi. Ricordiamo quindi che il 14 marzo, quindi settimana prossima, andrà di scena l'evento The Big Event 3 a Messina. Chiaramente questo evento andrà in live streaming su Stormfighters TV, quindi mi raccomando, non appena metteremo lo streaming, programmeremo lo streaming, accendete la notifica per essere avvisati. Tra i nostri ospiti che saranno protagonisti all'interno di questo evento abbiamo Maria Cavallo. Ciao Maria.
Buonasera. Buonasera a tutti.
Ci Ciao. Senti bene?
Sì, sì.
Ok, e a farci compagnia non c'è solo Maria, ma c'è anche Valerio Modesto. Ciao Valerio.
Ciao a tutti.
E allora, ragazzi, quindi voi sarete protagonisti ufficiali dell'evento The Big Event 3 fra una settimana praticamente, quindi siete in piena preparazione. Allora, Valerio, come si fa tra gentiluomini, io darei un attimino la parola a Maria. Sì, Maria, come certo. Ci siamo preparati per questo incontro, per questo evento?
Beh, io direi sono pronta sia mentalmente che fisicamente ad affrontare questo match. Abbiamo lavorato molto bene assieme ai miei maestri e siamo pronti ad affrontarlo. E niente, io non vedo l'ora di risalire di nuovo sul ring.
Da quant'è che manchi? Da quanto manchi sul ring?
Un mesetto più o meno, due mesi.
Proprio tantissimo, proprio è da tanto che non sali sul ring.
Dove l'ultima volta sono stata a Dream Fusion.
Ok, so che sì, infatti hai partecipato, sei stata partecipe all'Infusion, una grandissima organizzazione, come ti sei trovata?
Sì, è stata un'emozione grandissima, sicuramente da fare una volta nella vita, non vedo l'ora di avere l'occasione di poterci risalire di nuovo su quel ring.
Ok, ma come è andata? Io non so il risultato.
Purtroppo ho affrontato una valorosa avversaria, un olandese. Nel primo round c'è stato un conteggio da parte sua, però diciamo con l'andare delle riprese è riuscita lì, diciamo, ha vinto i punti.
Però scusami, allora io ho un piccolo video che ti riguarda, che mi piace tra l'altro molto, e voglio fare vedere, no? E poi lo commentiamo. Direi che hai messo assolutamente in pratica quello che è stato il tuo allenamento, eh? Ma questo che incontro era questo che si vede là?
Quello che ti ho appena detto poco fa, Dream Fusion.
Ah sì, questo incontro qua.
Sì. Il conteggio che hanno fatto alla mia avversaria, che poi ovviamente ha tanta esperienza ed è riuscita a riprendersi. Però noi diciamo cerchiamo di lavorare il più possibile durante gli allenamenti, studiare i nostri avversari, e infatti abbiamo messo in pratica proprio quel colpo.
Ok, chiaramente come si suol dire tra i fighters, si vuol dire o vinci o impari. In questo caso certo. Sei andata là e hai imparato, certo. Quindi hai appreso qualcosa. Tra l'altro voi due siete compagni di squadra, giusto?
Sì.
Ah, ok, quindi ogni tanto vi picchiate entrambi,
certo.
No?
Sì.
Ok, ok. E poi passo la parola a Valerio, dico, se niente poi della tua avversaria che affronterai?
Sinceramente so poco, no, però sono pronta a tutto io, non ci spaventa nulla.
Ok, allora a questo punto, allora, dopo l'evento ci farei vedere un altro video del pratica e poi messa in pratica, no? Cioè dell'esercizio e poi messa in pratica.
Speriamo bene. Io volevo solo ringraziare il maestro Arena per averci invitato al suo evento e ringrazio anche i miei maestri perché sono sempre al nostro fianco e ci sostengono sempre.
Perfetto, va bene. Allora, adesso passo la parola a Valerio Modesto. Ciao Valerio.
Ciao a tutti.
In versione molto dark, cioè, come, guarda, sei riuscito a fare una cosa che secondo me, forse per te sarà causa Valle, ma ti posso garantire che generalmente chi vuole fare dello streaming, sai, vuole fare un po' l'effetto così, tu ci sei riuscito perfettamente, ti si vede bene, dietro non si vede nulla, quindi hai fatto una magia, già solo così. Allora, dimmi tutto Valerio, come ci siamo preparati per questo evento?
Siamo preparati abbastanza bene con i coach, con gli altri ragazzi, con Maria, siamo pronti, non vedo l'ora di salire sul ring.
Ok. Tra l'altro voi fate parte della Fighters di Bisceglie, giusto?
Sì, sì.
Ok, ricordiamolo. Dico, tu come background, ho visto che hai fatto insomma un po' di light, semi-contact.
Sì.
Per quanto riguarda invece il contatto pieno?
Per quanto riguarda il contatto pieno, come prima ti ho detto, categoria approccio, praticamente questo è il mio terzo match che dovrei fare.
Ok, che peso sei?
65 kg, ma posso combattere tranquillamente anche nei 60-63.
Ok, quindi si va proprio spediti e veloci sostanzialmente. Sì. Ma dall'altro io mi hanno girato questo video mentre tu ti alleni. Devo dire che c'è un colpettino bello pesante, eh? Li fai suonare bene questi colpitori?
Sì, ci piace farli suonare.
Ci piace sentire questo genere di suono. Io ogni volta dico, il rumore, dico no, questo è il suono dei colpi portati a segno. Quindi sì, ok, sì. Allora in questo ultimo incontro, quando è stato il tuo ultimo incontro, Valerio?
Da l'ultimo incontro praticamente è stato a novembre 2019.
Wow.
Insomma è un anno e mezzo che non salgo sul ring, quindi non vediamo l'ora di risalire.
Allora devi togliere un po' di ruggine,
sì, diciamo di sì, però siamo pronti.
Perfetto. Poi tra l'altro avrò il piacere di fare la telecronaca del vostro incontro, quindi mi raccomando, fateci vedere. Certo. Dello spettacolo, finalmente un po' di sana kickboxing. Tra l'altro faccio un applauso all'organizzatore, appunto ad Arena, che in questo periodo non è proprio facilissimo organizzare gli eventi.
Volevo ringraziare il maestro Maurizio Arena per averci invitato al suo evento, veramente grazie.
Ok, va bene ragazzi, allora cosa vi posso dire? Continuate ad allenarvi, tenetevi in forma, mi raccomando non strafate perché manca poco all'evento e ci vediamo poi qua in Sicilia la settimana prossima, va bene?
Va benissimo.
Grazie per averci ospitati.
Grazie
a voi e alla prossima.
Ciao.
Ok, ringraziamo questi favolosi atleti, questi giovani che settimana prossima sicuramente ci faranno divertire nell'evento The Big Event 3 in italiano, organizzato da Maurizio Arena, ricordiamo, e facciamo vedere la locandina che sarà appunto il 14 marzo a Messina, ma voi lo potrete vedere direttamente e comodamente da casa collegandovi sul nostro canale YouTube, Facebook, insomma andremo un po', poi vi faremo sapere esattamente in quale di queste piattaforme andremo live. E che dire ragazzi, per oggi è tutto, abbiamo fatto una bella analisi, sono proprio curioso di vedere se ho azzeccato la mia previsione tra Jan Blachowicz e Israel The Last Style Bender Adesanya. E niente, da parte di Francesco Lafauci, il team di Stonefighters TV è tutto, e noi ci vediamo al prossimo broadcast. Vamos!
Stonefighter TV, yeah. Stonefighter TV, Stonefighter TV, yeah. Stonefighter TV. Prendo un destro e un sinistro e forse un low kick. C'è sul magico schermo di Stonefighter TV, c'è la Fauci Francesco, non ti perdere il film. Se non piace la lotta, non passarci da qui. Stonefighter TV.